Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di quest'oggi un turno della Serie A all'insegna del Milan che nell'anticipo di sabato vince in rimonta il derby, frena la corsa dell'Inter e riapre quindi la corsa a scudetto. Una corsa nella quale si rilancia il Napoli, il corsaro a Venezia. Vedremo quel che ha raccontato la ripresa del campionato dopo la sosta per lo stage della nazionale di Mancini e daremo anche uno sguardo al primo weekend di gare a Pechino dove sono scattate le Olimpiadi invernali. Per parlarci di tutto questo ci raggiunge ora dagli studi di Melbourne il nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te e a tutti.
Carissimo Dario, in attesa che si concluda il posticipo della domenica sera tra Juventus e Verona, al momento sullo 2-0, facciamo un salto al sabato italiano che presentava il big match, sì, proprio il derby milanese, Inter-Milan. Il derby della Madonnina è stato all'insegna dei campioni d'Italia per 70 minuti e poi però hanno vinto i rossoneri.
Sì, 2-1 in rimonta non succedeva da più di 18 anni, da febbraio del 2004, che il Milan vincesse un derby in rimonta. In quel caso aveva addirittura rimontato due gol di svantaggio, in questo caso era uno il gol di vantaggio con il quale l'Inter era andata a riposo, l'aveva messo a segno Perisic con un sinistro al volo sugli sviluppi di un angolo di Calhanoglu al 38esimo del primo tempo ed era stata un po' la ciliegina su un ottimo primo tempo dei campioni d'Italia che poi avevano continuato a macinare gioco anche nella prima parte del secondo tempo, decisivo per il Milan il portiere Maignan e poi alla fine decisivi soprattutto i cambi disposti da Stefano Pioli, l'allenatore dei rossoneri, che ha inserito Brahim Diaz al posto di Kessi e Messias al posto di Saelemaekers. Soprattutto Diaz ha fatto la differenza propiziando il gol del pareggio di Giroud prima che lo stesso francese mettesse poi a segno il gol partita che ascoltiamo, riascoltiamo e riviviamo attraverso la voce del telecronista Rai Francesco Repice, coadiuvato da Fulvio Collovati.
È l'inerzia del derby che sembra essersi clamorosamente ribaltata, Fulvio Collovati.
Adesso è l'Inter che ha timore, è l'Inter che ha paura, è l'Inter che si è ripiegata nella propria metà campo a difendere e un Milan invece...
Attenzione, Giroud in area, si gira, sinistro, rete, ha raddoppiato il Milan al 33esimo minuto nel corso della ripresa. Cambia ancora il parziale a San Siro, gol, capolavoro di Olivier Giroud, spalle alla porta, in area di rigore. Si libera sul piede sinistro, manda a vuoto l'intervento del difensore dell'Inter e piazza il suo sinistro nell'angolino più lontano, lì dove Samir Handanovic non può arrivare. Anche Stefano Pioli ad esultare sotto la curva sud. Il Milan ha ribaltato in pochi minuti la situazione, dal 29esimo al 32esimo era sotto per 1-0, ora è in vantaggio per 2-1 grazie alla doppiezza di Olivier Leroy
Giroud, che conferma di essere un uomo derby, che conferma di essere un goleador, che conferma di essere un ottimo acquisto. E quando ti dicevo che il derby non sarà mai una partita come le altre, lo sta dimostrando questa sera, una partita che sembrava nelle mani dell'Inter, anzi nei piedi dell'Inter, perché un Inter che il primo tempo aveva dominato, nel secondo tempo sono bastate due mosse e qui devo dare atto a Pioli di aver indovinato l'ingresso di Ibrahim Diaz e anche di Messias, che hanno messo in difficoltà soprattutto sulla fascia sinistra l'Inter. E devo dire che il ritmo del gioco è cambiato, due prodezze da parte di Giroud e la partita è completamente cambiata. Incredibile questo derby fino ad ora.
E poi il derby si è concluso proprio così, grazie a questa doppietta di Olivier Giroud. L'Inter ha protestato perché a suo avviso l'azione del secondo gol era viziata da un intervento falloso proprio di Giroud su Alexis Sanchez. In realtà poi le immagini hanno dimostrato che il gol era regolare, gol numero 7 in campionato, meglio 6 e 7 per Leroy, il 35enne attaccante di Chambéry, che dunque ha deciso la stracittadina numero 230, regalando ai rossoneri il loro 78esimo successo nel derby contro l'Inter. E allora ascoltiamolo, Olivier Giroud a caldo ai microfoni di DAZN.
È vero che ero un po' frustrato nel primo tempo, ma come tutta la squadra, perché non abbiamo giocato bene, lo sapevamo, e allora abbiamo mostrato una grande spirito di squadra tutti insieme, e we are back.
We are back, ha detto Olivier Giroud, che parla bene italiano, ma ancora meglio l'inglese, visto che ha giocato praticamente 10 anni tra Arsenal e Chelsea a Londra. Come detto, ha regalato al Milan un derby che i rossoneri non vincevano dall'ottobre 2020, quindi da un anno e mezzo. E allora ascoltiamo l'analisi della partita nelle parole dell'allenatore del diavolo, Stefano Pioli.
Onestamente devo dire che ho fatto una risata rivedendo la mia corsa, perché è meglio non farle più, perché non sono più bellissimo vederlo correre. Però era troppo la felicità e l'orgoglio per i miei giocatori, perché è stata una partita difficile, combattuta contro un avversario che è molto forte, ma io mi porto dietro il coraggio dei miei giocatori, perché i miei giocatori non hanno paura di affrontare i duelli, non hanno avuto paura di affrontare avversari forse anche di un valore superiore in tante zone del campo, ma l'hanno fatto con grande coraggio, con grande generosità ancora una volta. E quindi poi è chiaro che dopo vincerla, ribaltarla, andare sotto una partita così difficile è una grande soddisfazione per un allenatore che comunque che lavora insieme da 2 anni in questa squadra, che lavoriamo su certi concetti, su certi atteggiamenti, e vedere che anche nelle difficoltà la squadra mantiene questo spirito, questa organizzazione, questo nostro modo di giocare è sicuramente la soddisfazione più importante. Significa che un allenatore deve essere molto contento, molto orgoglioso di quello che stanno facendo i propri giocatori, e in realtà lo sono molto.
Ed è molto orgoglioso Stefano Pioli, che poi aveva festeggiato il secondo gol di Giroud con una corsa sotto la curva sud dei tifosi rossoneri, dunque regalando al Milan questo successo che riapre decisamente il campionato. Seconda sconfitta stagionale in Serie A per l'Inter, così come in occasione della prima, quella subita all'Olimpico contro la Lazio. Anche in questo caso l'Inter ha perso dopo essere stata in vantaggio, dunque dopo essere stata rimontata, anche in questo caso probabilmente senza meritare davvero la sconfitta per quanto espresso. Allora ascoltiamo il rammarico dell'allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi.
Questo è il calcio, insomma, una partita dominata in lungo e in largo, poi purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol, l'1-1 ci ha innervosito, poi sul secondo gol c'è stata un'ottima giocata individuale e dovremmo essere lucidi, è normale che fa male perdere così un derby, però dovremmo essere lucidi, come ci è capitato una volta fortunatamente solo quest'anno a Roma con la Lazio, perché insomma io per 70 minuti ho visto un derby a senso unico, poi insomma abbiamo preso quel gol strano, i ragazzi sono innervositi perché probabilmente c'era un fallo netto su Sanchez, però come ho detto sappiamo che è una sconfitta che brucia, che fa male, però le squadre forti devono essere bravi ad analizzarla per come è venuta, giocando 10 volte così probabilmente la perdi una volta.
Questo è Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che resta comunque in testa alla classifica con una partita in meno tra l'altro rispetto a Milan e Napoli, partita che potrebbe essere recuperata mercoledì 23 febbraio, quella non disputata a Bologna contro i Felsinei.
E di questa frenata dai nero-azzurri capitanati da Simone Inzaghi erano chiamati ad approfittare il Napoli, che era impegnato al Penso contro il Venezia, e l'Atalanta, che invece riceveva il Cagliari.
Ne ha approfittato soprattutto il Napoli, che è andato a vincere 2-0 a Venezia, partita davvero a senso unico, si è giocato soltanto davanti alla porta del Venezia nel primo tempo, ma il Napoli ha dovuto attendere il 14esimo del secondo tempo con un colpo di testa di Victor Osimhen, attaccante nigeriano, per sbloccare il punteggio. Poi è arrivato a tempo ampiamente scaduto e con il Venezia ridotto in 10 uomini il raddoppio di Petagna. Dunque sull'importanza tattica di Osimhen nello scacchiere napoletano ascoltiamo l'analisi di Luciano Spalletti. Tu prendi appunti, come al solito quando parla Spalletti,
certo.
Segnalo, perché poi dopo ti interrogo per capire che cosa è emerso dalle parole dell'allenatore del Napoli.
Lui le ha le qualità e le caratteristiche, siamo noi che dobbiamo migliorare in qualcosa per servirlo, siamo noi che non dobbiamo andare a palleggiare sempre, far schiacciare sempre la squadra avversaria e giocargli la palla più velocemente negli spazi che possa mettere poi in condizioni i difensori di andare a difendere su quelle che sono le sue qualità. Noi nel primo tempo ci abbiamo giocato poco, nello spazio, abbiamo giocato spesso sui piedi e gli abbiamo costretto la squadra ad averla tutta intorno, perché loro poi abbassavano davanti al limite dell'area, certo, e di spazi non ce n'erano più.
Certo.
Se invece prima di palleggiare, di costringere ad abbassarsi, sì, anche se poi essendoci la superiorità numerica, avendo qualità, si cerca di portare il discorso sulla fase di possesso, ma si dà subito una pallata dietro il centrale di parte per farlo correre alla bandierina con l'altro centrale, e lui va ugualmente a sfruttare le sue caratteristiche, anche se sono palle più lunghe, più sporche e più improvvise.
Capito?
Sì, più o meno come la persona che diceva certo, certo.
Questo era Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, su come la sua squadra a questo punto si debba resettare nuovamente dal punto di vista tattico, sulla presenza in campo, sul ritorno subito decisivo di Victor Osimhen al penso contro il Venezia. Dunque Napoli che si riassesta non soltanto al secondo posto ma ad appena una lunghezza dall'Inter, mentre perde il treno probabilmente in maniera definitiva l'Atalanta, che esce anche dalla zona Champions sconfitta in casa 2-1 contro il Cagliari. Tra l'altro Cagliari che era arrivato a Bergamo in piena emergenza con 10 assenti, mancava tutto l'attacco perché mancava Pavoletti, mancava Keita, mancava João Pedro. Ebbene, la partita è stata decisa nella ripresa dalla doppietta dell'attaccante uruguaiano Gastón Pereiro, in mezzo anche l'espulsione del portiere dell'Atalanta Juan Musso per fallo da ultimo uomo, il momentaneo pareggio degli orobici con Palomino, che era stato, diciamo così, artefice involontario, comunque protagonista involontario nell'azione che aveva portato al primo vantaggio del Cagliari. Ma insomma, su questa sconfitta dell'Atalanta che prosegue nelle sue difficoltà interne, su 11 partite tra le mura amiche i bergamaschi ne hanno vinte soltanto 3. Ascoltiamo l'amarezza dell'allenatore della Dea, Giampiero Gasperini.
Con l'espulsione di Musso abbiamo perso misure, abbiamo perso distanze, sì, abbiamo pareggiato, ma oggi abbiamo dimostrato di avere dei problemi in diversi ruoli, e noi dobbiamo rimettere un po' la testa a posto e ricostruire il nostro campionato senza tanti altri pensieri, ma cercando di essere una squadra, perché quella di oggi è stata un po' troppo brutta. Il primo tempo chiaramente avevamo la partita in mano, lì abbiamo dimostrato troppa pochezza e quindi in generale abbiamo bisogno di riordinare un po' tutte quante le idee e ritornare a essere una squadra compatta.
Compattezza persa sicuramente dall'Atalanta nell'ultimo periodo, come detto probabilmente mai trovata davvero in casa, ma insomma questa sconfitta contro il Cagliari era difficilmente pronosticabile proprio date le assenze nella formazione sarda. Sconfitta pesante per l'Atalanta, tra l'altro dopo un mercato di riparazione che ha visto la partenza di uno degli uomini migliori, Robin Gosens, e dunque Atalanta che scivola al di fuori della zona Champions, visto che si è concluso il posticipo della domenica tra Juventus e Verona. Qui facciamo il punto della situazione con la classifica aggiornata della Serie A, direi, Massimiliano, subito dopo la pausa.
Bentornati all'ascolto del programma in italiano di SBS, come questa mattina Massimiliano Gugole e Dario Castaldo. Ora riprendiamo da dove eravamo rimasti, cioè dall'analisi della 24esima giornata di Serie A, che poco fa ha visto andare in archivio il posticipo della domenica sera tra Juventus e Verona, con la vittoria della Juventus per 2-0. E ora, Dario, ne approfittiamo anche per riepilogare i risultati e la classifica.
Sì, di questo turno della Serie A che si è aperto proprio nel sabato italiano con lo 0-0 tra Roma e Genoa, poi abbiamo detto della vittoria del Milan nel derby tecnicamente ospitato dall'Inter 2-1, poi a Firenze Lazio-Fiorentina 3-0, a Bergamo Cagliari-Atalanta 2-1, a Venezia Napoli batte Venezia 2-0, Sampdoria-Sassuolo 4-0, Bologna-Empoli 0-0, Udinese-Torino 2-0, e con lo stesso punteggio poco fa la Juventus si è imposta sul Verona appunto 2-0, un gol per tempo dei due nuovi arrivati. Juventus che trova la settima vittoria nelle ultime 10 partite di campionato, Juventus imbattuta dal 28 novembre scorso quando in casa fu superata per 1-0 dall'Atalanta proprio in casa. Grazie a questo successo i bianconeri hanno scavalcato al quarto posto i bergamaschi, come detto successo firmato dagli ultimi due arrivi, Vlahovic nel primo tempo e Zaccaria nel secondo. Allora ascoltiamo la prima rete, quella proprio del serbo ex Viola, che aveva segnato 17 gol in 21 presenze con la maglia della Fiorentina nella stagione in corso, all'esordio in bianconero, ha subito sbloccato il punteggio contro il Verona. La cronaca di Dazon era a cura di Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini.
Casale, colpo di testa, così così, Dybala lancia Vlahovic, Montipone in decisione, Vlahovic! Come nei sogni, 13 minuti per prendersi la Juventus, pallonetto e 1-0.
Col primo tiro prende la porta e col secondo fa gol. C'è stata forse una mezza incertezza di Montipoche, aveva valutato prima di uscire, poi si è fermato. Però poi ci vuole il tocco, perché in piena velocità, in allungo, è riuscito a scavalcare Montipoche a metterla a due dita dal palo.
Insomma, una bella soddisfazione per l'uomo costato 75 milioni di euro, Dusan Vlahovic, che ha aperto le danze in questa sfida dell'Allianz Stadium. Dopo 13 minuti il raddoppio della Juventus è arrivato al 16° del secondo tempo con un gol dello svizzero d'origine congolese e sud-sudanese, Zaccaria, acquistato anche questo nella finestra di mercato invernale dalla vecchia signora. Lo ascoltiamo anche in questo caso, il gol del 2-0, sempre raccontato dai telecronisti di Dazon.
Morata cambia direzione e trova campo per la sua velocità. Morata, gran passaggio, affetta difesa per Zaccaria, controllo e destro! I due nuovi arrivi, si presenta anche Zaccaria, 2-0 e spallata al match.
Sì, con Morata che prima lavora un pallone in maniera deliziosa, poi vede un varco strano alle spalle della difesa del Verona, e qui vedi, questo ragazzo qui riesce a coprire il campo in maniera egregia, poi è freddo davanti a Montipoi, lo frenda con un inferno.
Il gol di Zaccaria per il 2-0 della Juventus sul Verona, dunque, per una classifica che dopo 24 giornate vede in testa l'Inter con 53 punti, ma una partita in meno. Poi appaiate a quota 52 Napoli e Milan, a quota 45 la Juventus sale al quarto posto, poi Atalanta 43, Lazio 39 punti, così come la Roma, Fiorentina 36, Verona 33 punti, Torino 32, Empoli 30, a quota 29 il Sassuolo, poi Bologna 28, Udinese 27, Spezia 25, Sampdoria 23 punti, esce dalla zona retrocessione il Cagliari che sale al quart'ultimo posto a quota 20, poi Venezia 18, Genoa 14, Salernitana 10. Il turno numero 24 della Serie A si completerà all'alba di domani, per quanto ci riguarda, con il posticipo che riguarda da vicino la zona per non retrocedere, tra Salernitana e Spezia.
Veniamo ora al racconto delle partite delle romane, Dario, perché restando sempre in zona Europa è stata molto importante l'affermazione della Lazio a Firenze, mentre la Roma non ha approfittato del calendario favorevole e si è fatta fermare in casa dal Genoa.
Sì, il Lazio che ha vinto davvero di autorità nella ripresa al Franchi, 3 gol, Milinkovic-Savic, Immobile e autorete di Biraghi sul gol di Immobile, che consente comunque all'attaccante napoletano della Lazio di restare in testa alla classifica marcatori proprio con Dusan Vlahovic a quota 18. Ascoltiamo come ha ironizzato Maurizio Sarri, le cui squadre in genere sono abituate così a fraseggiare con tanti passaggi stretti, e invece in questo caso praticamente palla lunga e pedalare, con Immobile che ha approfittato di un buco difensivo della Viola. Si è fatto una risata davanti ai microfoni di Sky, in questo caso Maurizio Sarri.
È la nuova frontiera, Lazio, del sarrismo, no? Ma no, te l'ho detto prima, questa è una squadra, è un centravanti che ormai da 4-5 anni fa oltre 30 gol a stagione, e quindi bisogna partire dalle caratteristiche di questo ragazzo. È inutile, poi in certi aspetti stasera abbiamo fatto quello programma in allenamento, questa gestione della palla di grande livello senza quasi mai sprecarla, però ogni tanto qui all'attacco della profondità bisogna andarci.
Insomma, è andato all'attacco della profondità, si è lanciato nello spazio, come si dice, Ciro Immobile, che nella circostanza ha segnato il gol del momentaneo 2-0, dunque vittoria alla fine netta della Lazio a Firenze, anche se la Fiorentina aveva avuto con Cabral la prima palla gol della partita. Su questa sconfitta della Viola, che appunto si vede scavalcare proprio dalla Lazio, ascoltiamo il commento del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè.
Appena c'è stato il primo gol ci siamo aperti e in contropiede ci hanno fatto male, però la squadra è viva, la squadra c'è, è una buona squadra e sono convinto che con questi principi, con questa identità possiamo uscirne, stare lì sopra, combattere. Non ci dobbiamo abbattere, non si deve abbattere nessuno, dobbiamo ripartire da imparare da queste situazioni. Siamo nel primo anno, abbiamo già detto, perciò ci saranno delle situazioni dove dovremo migliorare, questo al 100%, però ho visto una squadra consapevole, il mister ha fatto un buon discorso, già da giovedì bisogna ripartire.
Eh sì, insomma, anche perché c'è la Coppa Italia in questa settimana per quanto riguarda il calcio italiano. Questo era Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, che ha perso Dusan Vlahovic e insomma c'è anche un po' di aria di contestazione nei confronti della dirigenza commisso a Firenze. Pradè, che in passato è stato direttore della Roma. Allora passiamo ai giallorossi, che sono stati fermati in casa 0-0 dal Genoa, questo nonostante il Genoa abbia giocato più di 20 minuti in inferiorità numerica per espulsione di Østigard, autore di una cravatta all'attaccante della Roma Roma Felix. La Roma non ne ha approfittato, ha giocato Maluccio, nonostante questo al 91esimo aveva trovato un bellissimo gol con Nicolò Zaniolo, poi annullato dopo un consulto con il VAR, perché nell'azione che poi aveva portato al gol dei giallorossi c'era stato un contrasto giudicato falloso tra l'attaccante della Roma Abraham e un difensore del Genoa. Sulla circostanza è stato interpellato l'allenatore della Roma José Mourinho, che ha detto: o l'arbitro ha sbagliato oppure non è più il calcio che noi tutti conoscevamo.
De due una, o l'arbitro e il VAR hanno sbagliato, e se hanno sbagliato per noi è déjà vu, perché hanno sbagliato tante volte. Se l'arbitro ha fatto bene, se queste sono le indicazioni che ha e che deve seguire, e l'arbitro ha fatto bene, non è lo stesso sport, ha cambiato, e così abbiamo perso due punti.
Perso due punti la Roma, grazie, secondo Giuseppe Mourinho, o a causa, secondo Giuseppe Mourinho, della decisione arbitrale.
Un po' sarcastico. In conclusione, Dario, cosa è successo nelle altre gare della 24esima giornata?
Che il Bologna continua a far fatica a vincere, è stato fermato in casa 0-0 dall'Empoli, soprattutto è tornata al successo rubante la Sampdoria di Marco Giampaolo, 4-0 al Sassuolo con tanto di gol dell'ex Ciccio Caputo. Ascoltiamo la soddisfazione dell'allenatore dei blucerchiati.
La partenza è stata buona, però nei 95 minuti c'è stato di tutto, capacità di giocarla, essere compatti, uniti, siamo stati bravi anche a soffrire.
Questo era Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria. Aggiungiamo anche che con due gol, entrambi a tempo scaduto, di Molina e di Pussetto su rigore, l'Udinese ha battuto il Torino per 2-0.
Questo è il racconto della 24esima giornata di Serie A. Dario, ci aspetta un'altra ora di programma subito dopo, in cui parleremo anche delle Olimpiadi di Pechino e anche di Sanremo, ovvero visti dopo i pronostici di ieri mattina che abbiamo fatto io e te assieme.
Sì, non erano proprio, come dire, ponderati, erano stati un po' lanciati così per aria, tipo coriandoli. Alla fine ci ha detto abbastanza bene.
Non è andata così male. Quindi Sanremo, Olimpiadi e tanto altro nella seconda ora dopo il giornale radio condotto oggi da Domenico Gentile.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.